Lo abbiamo sentito di questo proprietario che possedeva un terreno, vi piantò una vigna, la circondò con la siepe, vi scavò una buca per il tortio e poi ne costruì la torre e poi la diede in affitto a dei contadini. L'abbiamo sentito. Ed è da vedersi. La vigna è l'oggetto di tutto il fare di questo proprietario. Il proprietario fa delle migliorie, la torre, il torchio, la siepe, e sono lì da vedere queste migliorie. Non è terreno abbandonato, tutt'altro. C'è un paziente lavoro di cesello, segno che lì c'è cura, segno che lì c'è quella attenzione che è frutto di un amore, di una passione. Ma quella vigna, aumentata di valore proprio per le migliorie, diventa appetitosa per gli affettuari. E costoro studiano il modo per metterci sopra le mani. Vogliono arricchirsene. In quale modo? Primo, menando le mani sugli inviati del proprietario per la riscossione del raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Secondo, uccidendo il figlio del proprietario, erede legittimo della proprietà. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Ovviamente si sta parlando di Gesù. E allora noi incominciamo a buttarlo lì il problema. I gesti di Dio, le iniziative di amore di Dio impoverite, fatte fallire dalla nostra miseria umana. Uno strano potere, davvero, uno strano potere ha il cuore dell'uomo. Impoverire ciò che Dio fa. E vorrei puntare qui la nostra riflessione. Il cuore dell'uomo impoverisce le iniziative di salvezza di Dio. Il cuore dell'uomo ha sfidato Dio crocifiggendo suo figlio. E quando il cuore inizia a fare questa serie di cose, quando? Penso che anche noi, anche a voi, sono note queste affermazioni. Ma perché devo andare a confessarmi quando è più sbrigativo chiedere direttamente perdono a Dio? Ma io mi sento a posto con Dio anche se non vado in chiesa con questi preti che sono sempre lì a chiederti i soldi. Ma io non vado d'accordo con questa chiesa che ha sempre da dire su tutto e ha anche da dire sulla politica. Ah, ma io non capisco queste suore che con tutto il bene che c'è da fare vanno a finire di mettersi in clausura. Ma se la Chiesa è madre, perché non ammettere ai sacramenti i divorziati risposati? È una crudeltà questa. E voi ve ne siete accorti, no? Queste obiezioni, queste critiche, come iniziano? Con una sfilza di ma. C'è una serie di ma che danno il via a queste accuse. Oh bella, c'è anche nel Vangelo di oggi questa sfilza di ma. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo, avremo noi la sua eredità. Par di capire allora che ci sono dei ma che dobbiamo tenere sotto controllo. Perché? Perché sono quei ma che combinano solo dei guai. Sono i ma che preferiscono la nostra logica alla logica di Dio. Sono i ma che avvantaggiano la nostra superbia rispetto alla volontà di Dio. Sono i ma che danno risonanza alle nostre parole e zittiscono la parola di Dio. Guardatelo. I guai, i nostri guai, sono iniziati proprio con un ma. I nostri guai. In quel giardino dell'Eden vivevano Adamo ed Eva, coppia felice, coppia unita. Ebbene, in quell'unità, in quella felicità, si è inserito un ma che ha introdotto la separazione nella coppia. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto. Anzi, Dio sa che quando voi lo mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Con un ma si è interrotta la storia di comunione con Dio ed è incominciata un'altra storia. La storia dell'uomo che si vuole illudere di raggiungere la felicità con le proprie mani. Con un ma è incominciata sta roba qui. E poi, Dio manda i profeti, Dio manda Gesù, il figlio prediletto, ma non si crede a quella sua parola. Ma non si accoglie quel tipo di sua felicità. Si preferisce fare da soli. Perché obbedire? Ma non si fosse più liberi? Ma perché dare spazio a Dio? Ma se si dà spazio a Dio, non si ha più tempo per noi. Ma perché portare avanti la logica di Dio quando qui su questa terra c'è tutta un'altra logica? Dio lo si sente antagonista dei miei capricci, dei miei divertimenti, delle mie passioni, delle mie voglie, delle mie liti, delle mie ambizioni, delle mie testardaggini. E dobbiamo perlomeno vederlo. E cioè, ci sono dei ma insidiosi. Dobbiamo vederlo. Sono quei ma da cui si parte per scegliere un progetto alternativo rispetto a quello di Dio. Tutti i guai hanno avuto inizio con un ma. Mi trovavo a cena in una famiglia e dopo che era stato servito a tavola il primo, i genitori hanno chiesto di fare insieme una preghiera di benedizione. E il figlio, quale orecchie il lettore MP3 per la musica, disse: «Ma c'è già l'appetito, si può fare anche senza, no? Perché si fa prima». Tutti i guai hanno avuto inizio con un ma. È un ma che ha una grande forza. Perché? Perché è un ma instillato nel cuore dal demonio. Dobbiamo dirlo. È il ma che separa. Perché il demonio è colui che separa. Separa dal bene. Separa dal bello. Separa dal giusto, separa dal vero, separa dal santo. Dio pone dinanzi all'uomo il suo progetto, ma questo progetto viene fatto fallire dal controprogetto dell'avversario. Dio offre la sua parola di salvezza all'uomo, ma l'uomo preferisce la controparola ispirata dall'avversario, istigata dal serpente. Dio entra in amicizia con l'uomo, ma l'uomo preferisce l'amicizia con colui che lo aiuta nel suo delirio di onnipotenza. Dentro di noi l'abbiamo sperimentato. Certi ma ci hanno allontanato dalla volontà di Dio. E quando noi cadiamo nella tentazione, è perché ci stiamo fidando di più di un ma che ci sembra ci offra maggiori vantaggi rispetto a quanto Dio dice. La tentazione, in sintesi, è dare risalto alla voce di un ma che ci divide da Dio per dare risalto al nostro io. Quanti ma allora che ci separano da Dio? Dio nei comandamenti ci chiede determinate cose, ma noi pensiamo che le iniziative nostre sono quelle che ci rendono più liberi. Noi pensiamo che in questo momento quello che dice Dio non serve granché, perché siamo capaci noi di stare bene da soli. Quanti ma ci dividono dall'appartenere alla Chiesa. La Chiesa offre un insegnamento, ma noi seguiamo i discorsi di un mondo che parla altre parole, che propone altri obiettivi. Qualche anno fa una cantante irlandese, O'Connor, dopo essersi esibita in un programma televisivo a New York, mostrò alle telecamere la fotografia di Papa Giovanni Paolo II e disse: imparate a guardare in faccia il vostro nemico. Nel frattempo faceva a pezzi l'immagine del Papa. E quanti ma che portano fatica nel cammino familiare. Il cuore di una mamma, di un papà, che batte di intensità, magari preoccupandosi del figlio o della figlia, che fanno tardi. Ma lo sballo non tiene conto della forza di questi battiti. Ci sono dei ma insidiosi. E dove noi troviamo il rimedio? Beh, è giusto, no? Siamo nella casa della Madonna e andiamo a chiederlo alla Madonna. Anche a Maria non furono risparmiati dei ma insidiosi. L'angelo aveva annunciato che quel Gesù che sarebbe nato da lei avrebbe avuto il trono di Davide suo padre, avrebbe regnato per sempre sulla casa di Giacobbe, che il suo regno non avrebbe mai avuto fine. Ma dov'è sto trono davidico quando Maria è costretta all'esilio? Quando Maria è costretta a diventare profuga in Egitto, dov'è sto trono? Ma insidiosi. Ma che tentano di dividerla dal progetto di Dio. Ma Maria si è tenuta lontana da questi ma. Come? Ha respinto i ma che creano soltanto i guai con amen. Amen, sia fatta la tua volontà. È amen dove c'è il vigore della fede. E più che mai allora quell'elenco di ma, che sono ma di ribellione a Dio, di ribellione alla Chiesa, di divisione nella famiglia, quell'elenco bisogna eliminarlo, eliminarlo, fiori. Quei ma che ci fanno alleati di Satana e ci separano da Dio, ci allontanano dalla Chiesa, feriscono la famiglia, sono da respingere. Amen a Dio. Amen alla Chiesa. Amen alla famiglia. Secondo voi vale mica molto di più questo? Questo amen, insieme poi lo diremo, infatti lo incontreremo in quel sia fatta la tua volontà, insieme lo diremo, qui pregheremo insieme allora con una nuova convinzione per tutti, per tutti, per tutti, sia fatta la tua volontà. Qui i guai, quei guai iniziati con un ma, cessano. Sia fatta la tua volontà. Qui si dà spazio all'amen, che sente la Chiesa, che vede la famiglia come l'oggetto del fare di quel proprietario della vigna che è Dio, che è Dio. La Chiesa, la famiglia, qui Dio vi ha messo le sue più belle migliorie. Ricordatelo, Chiesa, famiglia, Dio ci ha messo lì le sue belle migliorie. Convinti? Convinti? Ma fioi, sentiti nascuti nella famiglia, nella Chiesa, altre Chiese che ne sconvinti, sì o no? Sì o no? Oh, meno male. Il sinodo dei Vescovi l'abbiamo incominciato.